Benvenuti al Palazzo delle Papesse, centro di arte contemporanea. State per visitare l'esposizione con una audioguida realizzata da Radio Papesse, la radio di arte e cultura contemporanea sostenuta dal Palazzo delle Papesse e da TraArt, la rete regionale toscana di arte contemporanea. System Error è una mostra a cura di Lorenzo Fusi e Naim Mohayemen. Attraverso la vostra audioguida potete selezionare ogni artista presente in mostra o seguire il percorso pensato per la visita guidata, potete ascoltare un'introduzione alla mostra, oppure passare direttamente alla descrizione della prima opera. Alla fine di ogni descrizione sentirete questo suono. Errore di sistema. Il titolo della mostra ci porta subito al centro della questione. I due curatori, Lorenzo Fusi e Naim Mohayemen, hanno affrontato i temi della guerra e del conflitto, chiedendosi se questi non siano due espressioni congenite dell'agire umano. Nonostante i sensi di colpa e rimorsi che ci ricordano che la guerra è tra i mali supremi, non siamo in grado di agire altrimenti. Quindi, se l'uomo continua sempre a commettere lo stesso errore, deve esserci un malfunzionamento all'interno del nostro meccanismo. Deve esserci un errore di sistema. E allora diventa importante capire dove si trova l'errore, considerando sia il macrosistema sociale e politico, sia l'ambito individuale. Errore di sistema affronta il tema della guerra nella nostra società e già dal sottotitolo War is a force that gives us meaning, la guerra è una forza che ci dà significato, traspare il senso di necessità del conflitto che attraversa la storia. Una sorta di dipendenza dalla quale l'uomo non riesce a liberarsi. E System Error non offre soluzioni, ma propone riflessioni e provocazioni provenienti dal mondo artistico e intellettuale intorno a un teorico dizionario di guerra che elenca, tra gli altri, i concetti di identità, nazionalismo, dolore, violenza e terrore. La mostra System Error comincia al piano terra del palazzo, dove vi trovate circondati da Martyrs, l'installazione di Libyos Woods. Libyos Woods, in collaborazione con Christoph Kumpusch, presenta qui a Siena un lavoro pensato apposta per il Palazzo delle Papesse. Un'installazione composta da quattro monoliti, o grattacieli, color rosso sangue che si flettono come per reagire ad un pericolo. Strutture imponenti che però lasciano intravedere un'anima. I Martyrs sono perforati da raggi di luce che li penetrano come proiettili e se da una parte sembrano una glorificazione della fragilità umana, dall'altra rappresentano la necessità di un'architettura reattiva e adattabile alle mutevoli condizioni umane, politiche e sociali. Libyos Woods non è un architetto tradizionale, i suoi progetti sono piuttosto previsioni teoriche del futuro, tanto che molti dei suoi lavori sono stati citati dall'industria cinematografica di Hollywood. Film di fantascienza come Alien o L'esercito delle 12 scimmie devono a Woods molte suggestioni scenografiche. System Error continua al primo piano. Per accedervi salite la scalinata a sinistra. Potete fermare l'audioguida premendo il tasto pausa e riprendere la visita premendo di nuovo lo stesso tasto. Il primo piano si apre con un'opera di Emily Jassir, Material for a Film, materiale per un film.
Fra i lavori che sono stati portati in mostra per System Error, Material for a Film è forse il lavoro al quale sono più legato, non perché sia migliore o peggiore di altri, ma semplicemente perché ha forte senso presentare in Italia questa opera, perché gli eventi a cui fa riferimento sono proprio tutti italiani.
L'opera della Jassir racconta l'assassinio di Wael Zuaiter, ucciso a Roma nel 1972 dagli agenti del Mossad, i servizi segreti israeliani, in seguito al massacro delle Olimpiadi di Monaco del 72, in cui la squadra israeliana fu sequestrata e uccisa da un comando di terroristi palestinesi. Zuaiter fu la prima vittima della serie di omicidi mirati all'eliminazione dei presunti mandanti della strage e fu colpito da 12 proiettili di calibro 22 mentre rientrava nella sua abitazione di Roma la notte del 16 ottobre. Un tredicesimo proiettile si formò in una copia delle Mille e una notte che Zuaiter aveva nella tasca della giacca e che stava traducendo dall'arabo in italiano.
Questo libro ancora oggi esiste, quindi Emily ha fotografato tutte le pagine di quel libro fino a dove si vedeva la traccia del proiettile, cioè si vedeva la traiettoria o la marca lasciata, o l'impronta lasciata dal proiettile. L'altra parte che invece è più prettamente scultorea, Emily ha preso 1000 libri bianchi, quindi naturalmente un'evidente allusione ai racconti della Mille e una notte, si è fatta insegnare, ha preso lezioni di tiro, ha preso una calibro 22 e ha personalmente sparato a tutte 1000 i libri. per vedere che tipo di traiettorie i proiettili potevano avere con quel tipo di pistola all'interno di quei libri. Per cui c'è una doppia commemorazione, diciamo così, di un evento che è abbastanza passato sotto in sordina, comunque del quale non si parla molto spesso, avvenuto in territorio italiano, ma che naturalmente fa riferimento a uno dei conflitti principe che traggono maggiormente l'attenzione dei media, ma poi le storie personali, individuali di ciascuno dei protagonisti o delle vittime, naturalmente, di quel conflitto spesso viene ignorata. Quindi era un modo per riraccontare in territorio italiano un evento storico che è successo proprio in Italia.
Proseguendo la visita, si incontra la prima opera grafica presente in mostra.
Una parte molto interessante, io credo, della mostra è il tipo di pittura che è stata scelta, il tipo di pittura che si vede oggi che più in qualche maniera interagisce con i temi del conflitto e i temi della guerra. La maggior parte, appunto, degli artisti che hanno scelto la pittura come mezzo di espressivo usano una pittura che in qualche maniera è molto ibridata, soprattutto con quelle che possono essere le strategie di comunicazione dei comics, per esempio, e dei fumetti. E non è una pittura, diciamo così, che indulge nel piacere del mezzo. Una pittura sempre abbastanza trasformata, trascolorata, in qualche modo distorta. Quindi il segno grafico forse molto più forte di quanto non sia la pittura di per sé.
La prima di queste opere è quella di Shishir Bhattachari. The Picture, l'opera di Shishir Bhattachari, è esemplificativa del lavoro figurativo di quest'artista del Bangladesh, più conosciuto come illustratore e disegnatore che come artista figurativo in quanto tale, pur essendo stato, nel corso della sua attività più che trentennale, uno dei primi artisti a riportare l'arte del Bangladesh a una rappresentazione figurativa, uscendo da un astrattismo che aveva dominato la scena bengalese sino all'inizio degli anni Ottanta. I suoi disegni sono una parodia dei personaggi fortemente stereotipati che abitano i film di Bollywood e del suo parallelo in Bangladesh. Una rappresentazione del bene e del male che Bhattachari applica al sistema politico locale e internazionale, facendo diventare dittatori e governi protagonisti delle sue opere. Continuando la visita a System Error, l'opera Self-Portrait di Do Ho-su, al centro della sala, ci introduce a un altro tema portante della mostra, quello di identità. Identità nazionale, personale e collettiva.
Intorno a questo pensiero è nata la decisione di scegliere l'opera di Do Ho-su, che si intitola Uniforms Self-Portrait My 39 Years, cioè nei 39 anni di vita dell'artista, che è coreano, anche se vive per la maggior parte del tempo al momento in America, attraverso tutte le uniformi indossate dall'artista dall'infanzia fino all'età adulta, sostanzialmente si racconta una forma di spersonificazione che le uniformi stesse impongono a chi le indossa, ovvero sia una volta indossata un uniforme smettiamo di essere individui ma diveniamo parte di una collettività. Spesso dietro a queste collettività che sembrano non avere un'identità precisa si nascondono scelte appunto antidemocratiche, quindi l'uniforme come asservimento a un regime, per esempio, uniforme come unico elemento di riconoscimento. Quindi un po' l'opera di Do Ho-su racconta questo, cioè racconta come un regime militarizzato che in qualche maniera richiama immediatamente la Cina comunista o richiama tutta una serie di realtà politiche dove si è solo parte di un collettivo e non si ha possibilità di critica o di uscire da quel pensiero uniforme, per l'appunto, dominante, naturalmente mettendo a rischio democrazia, libertà di espressione e indipendenza di pensiero.
Per un approfondimento sui rapporti tra le due Coree e sulla dittatura della Corea del Nord, andate alla sezione Approfondimenti della vostra audioguida. Continuando la visita lungo le vetrate, incontrate l'opera di Walid Rad, The Atlas Group.
My neck is thinner than a hair vuol dire letteralmente il mio collo è più sottile di un capello. È il titolo dato da The Atlas Group a una serie di 100 fotografie che documentano altrettante esplosioni di autobombe durante la guerra civile in Libano. Ogni immagine catalogata e raccolta da Valirad rappresenta il motore, o quello che rimane del motore, di ciascuna delle auto che sono state fatte esplodere durante gli anni del conflitto civile in Libano. Ed ognuna di queste in qualche maniera è come catalogata. Se pensiamo appunto che queste 100 immagini sono solo alcune delle esplosioni avvenute durante gli anni di tensione in Libano, capiamo l'entità naturalmente e la drammaticità di quegli eventi.
Entrando nella sala a destra dell'opera di The Atlas Group, sulla parete di sinistra si trovano le foto di Meir Gal. L'opera dell'israeliano Meir Gal è forse una delle più impegnate fra quelle presenti in mostra. Per System Error sono state scelte alcune fotografie di una serie più ampia, commissionata all'artista nel 1996 dal Museo di Haifa, in Israele. Punto di partenza del lavoro di Gal sono state le leggi sulla sicurezza nazionale e le conseguenti norme di censura militare sulle fotografie aeree.
L'artista ha deciso di fare una campagna aerea, di sottoporre naturalmente le sue immagini alla censura militare come obbligo, ma di intervenire in un secondo momento, cancellando dalle foto che aveva fatto e che erano già passate dalla censura tutti i più importanti musei in Israele, che naturalmente non erano state toccati dalla censura, ma che l'artista invece volontariamente ha deciso di rimuovere in quanto considera le istituzioni culturali colluse con il governo e quindi ugualmente corresponsabili di quelle che sono le scelte politiche del governo israeliano. Quindi era un modo per sottolineare il coinvolgimento anche da parte degli artisti e anche in prima persona in quanto artista e soprattutto mettere in posizione scomoda e critica proprio il Museo di Haifa che aveva commissionato il progetto. Far capire come il mondo intellettuale debba intervenire e non tirarsi fuori in una situazione così critica che da così tanti anni, in qualche maniera sclerotizzata, guida la vita comune in Israele e nei territori naturalmente palestinesi.
Sulla parete opposta potete vedere le foto di Reim Al-Qadi. L'Al-Qadi è un'artista americana di padre iracheno nata a Buffalo, negli Stati Uniti, nel 1973. Nel suo lavoro utilizza molto spesso la raccolta di immagini trovate sui media, estrapolate e decontestualizzate. Una pratica utilizzata oggi da molti artisti, ma che l'Al-Qadi riesce a manipolare, dando alle immagini una nuova forza al di fuori del loro contesto e ricostruendo con esse nuove narrazioni. La sua è una poetica intima collegata agli effetti della guerra in una dimensione privata e domestica. Storie che cercano una loro quotidianità nel disastro e nella violenza della guerra. Continuando la visita alla sinistra delle foto di Al-Qadi, immediatamente a destra trovate la fotografia di Kevin Carter. Kevin Carter faceva parte di un gruppo di fotogiornalisti sudafricani che nel corso degli anni 90 ha raccontato al mondo la storia, i conflitti e le carestie dell'Africa centrale. L'immagine presente in mostra ha fatto vincere a Carter il premio Pulitzer nel 1994, sollevando una serie di critiche e accuse nei confronti del fotografo e del suo assistere immobile alla morte e una feroce discussione sul ruolo etico e umano del reporter. Pochi mesi dopo la consegna del premio, tornato in Sudafrica, Carter si suicidò, perseguitato, così come lasciò scritto in una nota, dalle immagini di sofferenza, dolore e morte a cui aveva assistito e che aveva fotografato.
La fotografia di Kevin Carter è stata scelta perché rappresenta un caso sintomatico, io direi un evento topico in quello che è il mondo dell'informazione degli anni 90. Tutto il discorso che può essere fatto nei confronti della pornografia, della rappresentazione della guerra, ma anche tutte quelle che sono le conseguenze che subiscono coloro, gli operatori, soprattutto gli operatori nel settore giornalistico, il tipo di pressione, il tipo di violenza al quale sono esposti ogni giorno è forse un aspetto che non viene così tanto considerato. Quindi non possiamo pensare solo al giornalismo come una forma di manipolazione dell'informazione. Ci sono stati tantissimi fotoreporter, reporter in generale, che hanno rischiato la propria vita in trincea nella consapevolezza, nella speranza di poter riportare invece un'informazione obiettiva. Quindi non c'è solo l'informazione veicolata e corrotta, c'è anche un tipo di giornalismo molto onesto, molto diretto, che dove c'è un impegno sociale e politico evidente, ma che può, come in questo caso, essere assolutamente malinterpretato.
La vicenda di Carter ha ispirato molti artisti, tra i quali i Manic Street Preachers, che a lui hanno dedicato una canzone. Potete ascoltarla dalle cuffie appese di fronte alla fotografia. Scendendo le scale si arriva al cavò, dove si trova il video di Damir Niksic. Anche il lavoro di Damir Niksic ruota intorno al concetto di identità, identità personale e identità di gruppo. Tutta la sua opera come artista affronta i temi della discriminazione e degli stereotipi legati alla sua tradizione culturale di bosniaco musulmano nel cuore dell'Europa cristiana. Niksic ha una formazione da storico, e questo si riflette in tutto il suo lavoro. Le vicende del XIX secolo, lo scontro con l'impero ottomano e le immagini di scontro con l'Islam entrate a far parte dei processi di costruzione identitaria nazionale dei paesi europei, immagini e stereotipi che sono stati utilizzati come giustificazioni per la pulizia etnica e il genocidio degli anni 90 in Bosnia. Nei lavori di Niksic si ritrova, come in una parodia, l'immagine della sua gente vista dagli altri, parodia che diventa ancora più forte grazie all'uso deliberato che l'artista fa dei mezzi di comunicazione di massa e il sovvertimento dei loro codici. Proprio come in If I Was a Muslim, l'opera scelta per System Error, dove sulla melodia di If I Was a Rich Girl della cantante pop americana Gwen Stefani ripercorre come in un musical gli stereotipi sui musulmani di Bosnia e la loro presenza nel cuore dell'Europa. Risalendo le scale e continuando la visita alla vostra destra, salite ancora verso la sala buia dove si trova l'opera di Yang Ae Chang. Bust Down the Door, buttiamo giù la porta, è il lavoro dell'artista coreano Yang Ae Chang Heavy Industries, scelto per System Error.
L'opera di Yang Ae Chang Heavy Industries racconta la storia di una persecuzione in patria, come l'essere diversi, come l'essere in qualche maniera non conformi a quello, appunto, un senso di nazione, un senso di appartenenza, faccia vivere in un regime di continuo terrore, cioè quello di essere strappati dalla propria abitazione e portati in prigione solo perché diversi o solo perché denunciati dai vicini. Quindi è un racconto molto, molto forte, molto intenso di come la quotidianità possa essere sede di un regime di terrore.
Dal 2000 il lavoro dell'artista si sviluppa tutto in mini city flash, che proprio come nell'opera scelta per System Error, ricostruiscono attraverso semplici animazioni di parole e musica storie di quotidiana e talvolta agghiacciante banalità. Tutti i suoi lavori sono accessibili online e in più lingue, una scelta che da una parte evidenzia l'intento di aggirare la censura e dall'altra mette in evidenza la natura fortemente globale e politica delle sue opere. Tornando indietro, la mostra continua nelle sale buie alla sinistra di Rahim Al-Qadi. Nella prima stanza trovate una video performance degli Speculative Archive. Il lavoro degli Speculative Archive nasce dalla selezione di alcuni video realizzati intorno al 2005 durante una residenza del collettivo di artisti in Siria, un paese da sempre coinvolto negli avvenimenti politici di tensione e conflitto che interessano Palestina, Israele e Libano. Il lavoro degli Speculative Archive, collettivo nato dalla collaborazione di due artisti californiani, Julia Meltzer e David Thorne, si focalizza sulla memoria e sugli effetti della violenza politica. L'opera presente in mostra è frutto di una collaborazione tra gli Speculative Archive e Rami Farah, attore e mimo siriano, al quale è stato chiesto di rispondere in maniera gestuale e a parole a una serie di sollecitazioni verbali che possono essere considerate come una sorta di dizionario di guerra. Per esempio, dolore, bomba, esplosione e aggressione. La risposta formale e umana del mimo ha dato vita a un linguaggio e a un dizionario alternativo delle emozioni provate in uno stato di guerra. Ai piedi del video potete prendere una copia tradotta del testo recitato da Rami Farah. Entrando nella stanza nera, alla vostra sinistra, si trovano due lavori che utilizzano come supporto delle magliette. Uno di questi è Configurable T-shirt, un progetto web realizzato da Usman Hack. Il lavoro di Hack fa parte di un gruppo di opere presenti in System Error che indagano il concetto di nazionalismo. Quando il designer londinese è stato chiesto di disegnare una maglietta per il proprio paese, consapevole di non essere un buon disegnatore e non avendo un paese specifico da sostenere, ha risposto con uno spazio grafico completamente aperto, che consentisse a quanti indossano la maglietta di disegnare il proprio paese e il proprio nazionalismo. Un progetto che esisterà fin quando esisteranno persone che vogliano disegnare la propria bandiera o, in senso più lato, il proprio messaggio di appartenenza e di adesione a un'idea. Usman Hack si occupa da anni di ambienti reattivi e performance che prevedono la partecipazione di massa e i suoi progetti prendono spunto da un'idea di architettura interattiva. Configurable T-shirt nasce così, da un approccio che predilige la dinamicità nell'utilizzo degli spazi, siano essi tradizionalmente architettonici o virtuali. Provate anche voi a disegnare la vostra maglietta. Al lato del progetto di Hack trovate altrettante magliette. Questa volta però il messaggio è chiaro, univoco. We will not be silent. Noi non staremo zitti. We will not be silent è il motto creato dal movimento studentesco antinazista della Rosa Bianca durante la Seconda Guerra Mondiale e oggi è stato adottato dal gruppo The Critical Voice, un collettivo di base a New York e affiliato agli Artists Against the War, artisti contro la guerra. The Critical Voice conduce campagne di sensibilizzazione rispetto all'intervento americano in Iraq, all'abuso di potere del governo statunitense in termini di torture e detenzioni preventive, e allo stesso tempo punta l'indice contro la strategia del terrore che porta alla lesione dei diritti civili e alla restrizione dei principi di legalità su cui si basa una democrazia. La primazione dimostrativa della campagna We Will Not Be Silent risale al 20 marzo 2006, quando un gruppo di 5 attivisti ha camminato per le strade di New York portando in giro una bandiera americana sulla quale c'era stampato No Allegiance to War, Torture and Lies. Nessuna fedeltà alla guerra, alla tortura e alle menzogne. Quelle 5 persone sentivano la necessità di presentarsi con una divisa e raccolsero l'idea di We Will Not Be Silent da un vecchio film sulla vita di Sophie Scholl del gruppo della Rosa Bianca. Da allora, da quelle poche magliette create per la manifestazione di New York, ne sono state stampate più di 15.000. Di fronte alle magliette e accanto all'ingresso si trova il fumetto di Joe Sacco.
Joe Sacco viene considerato, io credo, dalla comunità internazionale, incluso da quella artistica, come uno dei più sagaci, più acuti e più attenti osservatori della scena politica internazionale, che appunto viene raccontata in forma di fumetto, ma non meno precisamente, puntualmente, rispetto appunto ad altre forme di documentazione di racconto. Fra l'altro il tipo di grafica in qualche modo assomiglia abbastanza agli script cinematografici, quindi c'è un fortissimo richiamo visivo agli eventi, che vengono appunto narrati, raccontati con grandissima precisione e puntualità, sconsacrando la leggerezza dei comics o la fantasia, no? L'idea che comunque il fumetto in qualche modo parli per definizione di un mondo fantastico, di un mondo scollato da quello che è la storia e la realtà che ci circonda. Fra i tantissimi progetti di Joe Sacco che potevamo scegliere, si è deciso appunto di portare Safe Area Gorazde, che fra l'altro recentemente è stato pubblicato anche in italiano da Mondadori.
Le opere che si trovano sulla parete di fondo della stanza nera sono dell'artista colombiano Carlos Motta. I quadri di Carlos Motta sono alcuni brani di una serie di installazioni che l'artista ha dedicato alle School of Americas. La rappresentazione è molto figurativa e le immagini che vengono fuori sono apertamente collegate ai temi di conflitto. Rappresentano scontri o battaglioni che si muovono in formazione. L'allusione nei titoli delle opere, però, è rivolta a una forma di controllo molto più subdola, distante. Le School of Americas, infatti, sono delle istituzioni di formazione militare che in particolare, sino agli anni 70, venivano usate per esercitare un controllo statunitense sull'America Latina. Nell'opera di Motta, quindi, viene rappresentata una forma di ingerenza molto diretta, ma della quale difficilmente si è parlato in precedenza. Tornando indietro e attraversando il labirinto di Emily Jassir, la visita continua nell'altra ala di questo piano, dove le prime opere che si incontrano sono le 4 immagini di John Haddock. Potete interrompere la visita premendo il tasto pausa sulla vostra audioguida e riprenderla premendo nuovamente lo stesso tasto.
Le opere di John Haddock sono delle rivisitazioni di immagini di guerra molto molto note, soprattutto penso a quelle del Vietnam e soprattutto penso alla piazza Tiananmen, viste da un'ottica, da una prospettiva completamente inusuale. Cioè ci siamo abituati ormai a ricordare certi eventi attraverso delle immagini canoniche che hanno in qualche maniera condizionato il punto di vista dell'osservatore. Cosa fa Haddock? Attraverso la computer grafica ricostruisce dei modelli che sembrano dei videogiochi, ma ruota il punto di vista, per cui ci troviamo a rivedere quelle stesse immagini, però in qualche maniera distorte. In realtà la ricostruzione è piuttosto fedele, quindi assolutamente credibile, solo vista da un'angolatura diversa. E naturalmente è come un'incitazione ad analizzare la storia attraverso altre lenti, altre ottiche, non solo attraverso quelle che convenzionalmente utilizziamo.
Nella sala alla sinistra di John Haddock si incontra l'opera dell'artista cileno Alfredo Jahr.
L'opera di Alfredo Jahr scelta per la mostra, fra le tante che poteva in realtà essere inserita in questo contesto, l'abbiamo scelto Newsweek proprio perché non è mai stata realizzata, cioè era un progetto che esisteva in teoria ma che non è stato stampato e solo un'altra volta è stato presentato in un consesso museale o comunque istituzionale. Ci sono 17 copertine del settimanale Newsweek esposte. In questi 17 numeri del settimanale Newsweek si fa notizia della crisi in Ruanda. Sotto ogni copertina viene riportato, trascritto esattamente il commento riferito a Ruanda all'interno di quel numero, però la cosa che più colpisce è che la copertina del settimanale magari era dedicata a un fatto assolutamente poco rilevante. Mentre si parlava in copertina di tutt'altro, all'interno del settimanale magari si dedicavano una o due righe alla crisi ruandese. Si è dovuto aspettare 6 mesi dall'uccisione del primo ministro ruandese prima che Ruanda occupasse la copertina del Newsweek. Quindi questo la dice lunga naturalmente della disattenzione mediatica nei confronti di questo evento che ha dovuto attendere così tanto prima di essere diffuso.
Continuando la visita, entriamo in una piccola sala con due schermi. Il primo sulla destra presenta un video dell'artista inglese Richard De Domenici. Ci sono diversi motivi per cui il lavoro di Richard De Domenici è stato scelto per System Error. Non per ultimo, la sua forza sovversiva e la capacità di rovesciare le regole del buon esporre dell'arte contemporanea. Il video presente in mostra è la documentazione di una performance compiuta dall'artista inglese in occasione di un festival di arte contemporanea negli Stati Uniti. De Domenici non ha fatto altro che girare per le strade di una metropoli americana, con le mani legate dietro alla schiena da un cavetto di plastica e la testa rinchiusa dentro ad un sacchetto di plastica trasparente. Lo scopo era quello di vedere le reazioni del pubblico inconsapevole e delle forze dell'ordine. È interessante notare come, nonostante il riferimento diretto e palese al trattamento riservato ai prigionieri politici dalle autorità americane, la maggior parte della popolazione non riesca a cogliere il riferimento e identificarlo con le pratiche del proprio governo. Allo stesso tempo, colpisce vedere come le forze dell'ordine identifichino la performance di De Domenici come un'azione di contestazione e tentino di dissuaderlo. Sull'altro schermo si possono vedere due video di Chris Naka. Chris Naka è uno degli artisti più giovani esposti in mostra e quella alle papesse è la sua prima presenza all'interno di un'istituzione museale. Due lavori di mixaggio video che ben riflettono le inquietudini dell'artista. Happy Endings, conclusioni felici, raccoglie immagini di morti violente dei personaggi negativi di 20 film di Hollywood e la feroce è tale che viene da chiedersi chi siano veramente i cattivi. In Spring Break, vacanze di primavera, una fotografia dell'artista stesso che si gode un tramonto spettacolare viene lentamente animata da immagini sempre più inquietanti di elicotteri da combattimento, presagio di violenza e guerra. Sulla parete fra i due schermi si trovano i 4 collage di Brian Alfred. Il lavoro di Alfred indaga la condizione di vita della società contemporanea dopo l'avvento della guerra al terrore. I suoi collage sono incentrati sulla sorveglianza e sugli apparati tecnologici che permettono un controllo assoluto della nostra vita, sia in ambito pubblico, sia in quello privato. In scena sono le telecamere, protagoniste di quella guerra silenziosa generata dalla crescente ossessione della società contemporanea per la sicurezza. Nella sala successiva troviamo i video di Alejandro Vidal. Alejandro Vidal, artista spagnolo impegnato da anni su tematiche legate ai conflitti sociali, all'attivismo e alla violenza, è presente in mostra con Tactical Disorder, Disordine Tattico, un video del 2006 incentrato su due gruppi di adolescenti schierati l'uno contro l'altro. La bandiera anonima e nera issata da una delle due bande è allegoria della mancanza di identità politica, vessillo dell'adesione acritica a un'ideologia che conduce dei giovani coetanei appartenenti a uno stesso contesto sociale e urbano a una continua tensione. Dopo la bandiera fai da te stampata sulle magliette da Usman Haque, nel video di Vidal ne troviamo una che, come dice lo stesso artista, non veicola nessuna idea e che proprio per questo stride con un'azione e una presa di posizione apparentemente violenta. Il video è stato girato in un quartiere suburbano di Barcellona e la musica che lo accompagna, elemento essenziale per l'idea di tensione che Vidal vuole trasmettere, è stata composta da un artista cileno, attivo politicamente in passato con il gruppo punk i Pinochet Boys e che da qualche anno collabora con Vidal. Tornando indietro e passando di fronte alle immagini di John Haddock, entriamo nell'ultima stanza di questo piano, in cui è proiettato il video di Jackie Sellum. L'opera di Jackie Sellum, Planet of the Arabs, il pianeta degli arabi, è forse uno dei lavori più spettacolari di System Error, proprio perché sfrutta la spettacolarizzazione delle immagini violente di Hollywood. Il titolo è ovviamente una parodia del film The Planet of the Apes, il pianeta delle scimmie, successo hollywoodiano di fantascienza della fine degli anni 70.
Planet of the Arabs è un'analisi di quella che è la rappresentazione del mondo arabo negli Stati Uniti attraverso l'ottica e l'obiettivo hollywoodiano. Il video, che anche in questo caso è appunto il ritmo frenetico forzato di un grandissimo remix di immagini e di suoni, prende ispirazione da un libro che è uscito non molti anni fa a firma di Jack Shaheen, che si chiamava Real Bad Arabs, e analizzava un migliaio di film hollywoodiani e di come questi film rappresentassero appunto gli arabi e i musulmani. Di 1000 film presi in analisi, solo 12 hanno una rappresentazione positiva del mondo arabo o dei personaggi musulmani, quindi una percentuale infinitesima. In realtà gli arabi fanno sempre la parte del cattivo ad Hollywood, per cui il pianeta degli arabi è proprio questo, è una ricostruzione di tutti i cattivi o di tutte le rappresentazioni cattive degli arabi in alcuni dei film di maggiore successo e di cassetta prodotti da Hollywood negli ultimi anni, che naturalmente è uno spaccato sociologico e anche politico molto interessante di quello che è il rapporto degli Stati Uniti d'America con il mondo arabo tout court.
Salendo al secondo piano del palazzo, le scale sono invase dai suoni di DJ Spooky, in un remix creato appositamente per System Error. Aliyah Mama Mix è il primo CD pubblicato dalla 21st Century Records, il nuovo progetto discografico del Palazzo delle Papesse. Mentre salite, potete ascoltare un estratto dal testo di DJ Spooky presente in catalogo, a cui è legato il CD.
Nel XXI secolo ci troviamo ad affrontare un mondo nel quale la neolingua modifica ciò che pensavamo, mentre persino le origini del conflitto in Iraq si offuscano fino a diventare irriconoscibili. Le armi di distruzione di massa si sono trasformate in armi di distrazione di massa nei media americani. Il progetto For Promotional Use Only, Aliyah Mama Mix, è una scultura sociale di voci radicalmente disparate, una poetica della diaspora che si fonda sui rapporti nascosti nel suono. System Error non è semplicemente un'operazione di riordino di fatti e numeri. Mischia l'immaginario contemporaneo come fosse un mazzo di carte, sovvertendo l'ordine razionale dei sistemi dei media. Fa esplodere la narrativa lineare, in modo da far emergere altri significati. Con System Error For Promotional Use Only, Aliyah Mama Mix, voglio spingere la gente a pensare all'arte non solo come un assemblaggio di oggetti, ma come uno sforzo collettivo nel quale la memoria è tradotta attraverso il filtro del suono.